Un cordiale saluto a tutte e a tutti voi che mi state ascoltando, alle quali e ai quali non posso dire benvenute e benvenuti a scuola, visto che sto registrando rigorosamente a porte chiuse questa lezione nel rispetto delle norme dettate dal decreto ministeriale del 10 marzo, in modo da dare continuità al nostro percorso didattico che non si può fermare perché lo studio è cura. Questo è il 16° itinerario del nostro viaggio sulla via che porta dal secolo della scienza, il 600, a quello dei lumi, il 700. In queste settimane abbiamo incontrato e fatto conoscenza con Molière e il suo teatro, con La Fontaine e le sue favole, e con il dramma in versi di Racine. Nelle opere di genere diverso composte da questi tre personaggi esemplari emerge un tema comune, il tema della condizione umana, cioè sulla possibilità che la persona ha di riflettere sulla condizione umana, un argomento che viene affrontato sia con l'umorismo della commedia, sia con l'ironico sarcasmo della favola, sia con il forte pathos del dramma in versi, facendo risaltare la natura paradossale della condizione umana, perché la natura contraddittoria della condizione umana si manifesta con uno scontro incessante, una continua lotta tra la crudeltà, perché l'uomo dimostra di essere la bestia più spietata che ci sia, e la misericordia, in quanto la persona sa anche essere generosa fino a offrire la propria vita. E questo contrasto esistente nel profondo dell'animo umano si manifesta anche nel genere letterario della fiaba, da non confondersi con quello della favola. Il personaggio intellettuale che incontreremo nel paesaggio intellettuale di questa sera è uno scrittore, un riscrittore di fiabe, e il paesaggio intellettuale che contiene il genere letterario della fiaba è di vaste dimensioni e non possiamo certo scandagliarlo tutto, ma noi ora prendiamo il passo per osservarlo nei punti che risultano di maggiore importanza sulla strada che stiamo percorrendo, la via che porta dal secolo della scienza a quello dei lumi. E allora guardate sul punto 1 del repertorio. Il 600 è anche un secolo importante per il genere letterario della fiaba. E come sappiamo è stato Charles Perrault, ecco il personaggio, Perrault 1628-1703, a comporre, riscrivendole, le fiabe in forma moderna e facendole pubblicare nel 1697 nel famoso libro intitolato I racconti di mia madre l'oca o I racconti di mamma oca. Pollicino, La bella addormentata nel bosco, Cappuccetto rosso, Barba blu, Il gatto con gli stivali, Cenerentola, Enrichetto dal ciuffo, Le fate, La pazienza di Griselda, I desideri inutili, Pelle d'asino, tutte fiabe che qualcuno ci ha raccontato, che abbiamo raccontato noi. Questo volume, che è stato tradotto per la prima volta in italiano nel 1876 per l'editore Paggi di Firenze, da Carlo Goldoni, col titolo di I racconti delle fate. L'editore Paggi di Firenze, guardate, era situato il suo studio, per meglio dire la sua officina, in piazza del Duomo. E potete andare sulla rete a, a prendere visione di che cos'era l'editore Paggi a Firenze. È una ricerca molto interessante. Un volume, quello I racconti delle fate, tradotto da Carlo Collodi, alla fonte del quale tutte e tutti noi abbiamo direttamente e indirettamente attinto. Però è stato bravo con la sua scrittura, ha saputo dare al testo fiabesco una forma particolarmente evoluta che rispecchia i tempi moderni, arricchendo il canovaccio antico con nuove intuizioni narrative. Ma nel fare questa operazione ha smantellato quasi del tutto la struttura più tradizionalmente popolare di queste narrazioni. Però, dovremmo dire, le ha rimodernate troppo le fiabe e soprattutto le ha dotate di un testo con caratteristiche più aristocratiche e borghesi che popolari, e ne ha moralizzato eccessivamente i racconti, eliminando molti elementi irrazionali e tutte le parti oscene, sebbene molto gustose, ma lui scrive pensando ai suoi figli bambini. Il primo autore europeo che nel 600 ha messo per iscritto le fiabe e che con la sua opera ha influenzato anche Perrault e tutti coloro che successivamente si sono dedicati a questo genere letterario, è un personaggio che mantiene intatto il carattere popolare della fiaba ed è originario di un'area geografica che ha come centro una grande capitale europea del 600, Napoli, una città di mare che raccoglie influssi orientaleggianti. Ma prima di incontrare questo personaggio dobbiamo riflettere, anche se in proposito sappiamo già tutto, no? Ma sulle caratteristiche del genere letterario della fiaba. Intanto il nome fiaba deriva, come quello di fabula, dal verbo latino fari, che significa parlare affabulando. Le fiabe sono state tramandate oralmente di generazione in generazione fin dalla notte dei tempi, come si suol dire in linguaggio fiabesco, e chi narra le fiabe quasi sempre le modifica mentre le racconta o mescola gli episodi di una fiaba con quelli di un'altra, dando origine a volte a una nuova fiaba seppur simile a tutte le altre. I racconti che chiamiamo fiabe hanno quindi un'origine popolare, descrivono la vita della povera gente, le sue credenze, le sue paure, il suo modo di immaginarsi i re e i potenti, e vengono raccontate da contadini, da pescatori, da pastori, da montanari, attorno al focolare, nelle aie e a veglia nelle stalle. Le fiabe in origine non sono considerate, come avviene dal 600 in avanti, dei racconti per bambini, ma rappresentano una forma di comunicazione rivolta in primo luogo agli adulti, perché questi racconti hanno una grande importanza sul piano delle relazioni umane, in quanto sono uno strumento di aggregazione, introdotte da un invito accattivante proveniente da chi nel gruppo ha il ruolo di trasmettere un sapere, il quale di solito dice: venite qui che vi racconto una fiaba. Ora, le fiabe raccontano alcuni aspetti del reale mediante una narrazione semplice, ben articolata nella sua disarticolazione. Si passa spesso da una scena all'altra del racconto senza giustificarne il passaggio e senza perdere il filo del discorso, e terminano sempre con un infallibile lieto fine: il pollicino abbandonato nella foresta, la Cenerentola segregata dalla matrigna schiavizzata, la Biancaneve che scappa e si rifugia nel bosco. Non fanno una brutta fine, ma si riscattano. Ora, tutte le fiabe del mondo, come ci ha insegnato il filologo russo Vladimir Prop, che ne ha studiato la struttura, guardate, in biblioteca di Vladimir Prop trovate il saggio intitolato Morfologia della fiaba, le radici storiche dei racconti di magia, potete approfittare per darle un'occhiata, quando sarà il momento, quando si potrà tornare nelle biblioteche. Ebbene, hanno caratteristiche analoghe le fiabe, e una prima caratteristica è l'indeterminatezza, perché i personaggi, l'epoca e i luoghi sono quasi sempre indefiniti e remoti, non sono quasi mai nominati e mai neppure vengono descritti, no? Si dice c'era una volta in un paese lontano, nella notte dei tempi, ma non si dice né dove né quando. Una seconda caratteristica è l'inverosimiglianza, perché i fatti narrati nella fiaba sono spesso impossibili e i personaggi sono inverosimili o inesistenti nella realtà quotidiana, perché nel racconto fiabesco molte cose possono accadere solo per magia e molti personaggi esistono solo nella fantasia popolare o mitica. Una terza caratteristica è il rigido dualismo morale o manicheo, dice proprio, perché nella fiaba viene sempre rappresentato un mondo nettamente distinto in due. I personaggi sono o buoni o cattivi, o furbi o stupidi, e non esistono vie di mezzo, e la ragione sta sempre da una sola parte. Una quarta caratteristica è la ripetizione o la reiterazione, perché nella fiaba i motivi sono sempre ricorrenti e gli elementi e gli episodi sono spesso presenti anche in altre fiabe, ed esiste pure una ricorrenza narrativa di frasi e di formule magiche. Una quinta caratteristica è l'apoteosi finale, perché nella fiaba c'è sempre un lieto fine, le persone buone, determinate, sagge vengono premiate, le ragazze povere diventano principesse, i giovani umili ma coraggiosi salgono sul trono, la virtù viene premiata e la bontà vince. Una sesta caratteristica è lo scopo didattico, nella fiaba c'è sempre una morale, anche se non espressa chiaramente come nella favola. Ed è una morale che insegna a rispettare gli anziani e la famiglia, a onorare le istituzioni, ma le persone che le incarnano sono degne di rispetto solo se buone, a essere generosi con i poveri e con gli umili e coraggiosi con i prepotenti, fino a sfidare le autorità per migliorare il proprio destino. Una settima caratteristica è data dall'elemento allegorico. La narrazione fiabesca corrisponde a una metafora, perché i personaggi fiabeschi sono quasi sempre delle personificazioni di concetti astratti: la paura, il bisogno, il male, il dolore e così via, concetti che rappresentano i vari aspetti della condizione umana, con la sua natura paradossale che, come abbiamo detto, si manifesta con una continua lotta tra la crudeltà, perché l'uomo dimostra di essere la bestia più spietata che ci sia, e la misericordia, in quanto la persona sa anche essere generosa fino a offrire la propria vita. Il linguaggio della fiaba è quello dei narratori popolari, cantastorie, ed è in genere un linguaggio molto semplice e a volte un po' sgrammaticato, ma molto ricco di modi di dire pittoreschi e di formule proverbiali. Nel linguaggio fiabesco viene solitamente utilizzato il discorso diretto, perché le battute del dialogo permettono al narratore di cambiare il tono di voce e di tenere viva l'attenzione di chi ascolta. Sono frequenti e quasi obbligatorie le ripetizioni cammina, cammina, cerca, cerca, tanto, tanto tempo fa, e le triplicazioni, perché raccontare tre volte lo stesso fatto ha lo scopo di allungare la storia, di renderla più comprensibile e di prolungare la sensazione di mistero. Le formule di inizio e di chiusura della fiaba sono sempre le stesse. C'era una volta in un paese lontano e così vissero felici e contenti, e nel linguaggio fiabesco sono numerose le formule magiche e le filastrocche. Il genere della fiaba è stato utilizzato dalle scuole di scrittura nelle origini per comporre molti dei grandi apparati letterari dell'età assiale della storia. Dai libri mesopotamici dell'epopea di Gilgamesh e delle Numa Elish, ai papiri egizi, da molti libri biblici, ai libri indiani dei Veda, dagli Avesta di Zarathustra al Tao Te Ching cinese, fino ai poemi teogoniaci e orfico-dionisiaci del greco Esiodo. In età contemporanea il genere della fiaba ha influenzato il linguaggio della pubblicità, perché la ripetizione e la ridondanza permettono una maggiore penetrazione dei contenuti e la loro memorizzazione. Inoltre, le caratteristiche narrative della fiaba hanno sempre influenzato il genere letterario del romanzo. Il romanzo scritto utilizzando il genere letterario della fiaba più tradotto al mondo è Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, un libro che va periodicamente riletto, un libro che andrebbe letto, perché gli italiani l'hanno letto pochissimo, il testo originale delle avventure di Pinocchio. Tutti pensano di conoscerlo già, perché lo hanno visto interpretato, ridotto in vari modi. Ora, nella narrazione fiabesca, il tempo ha delle particolari caratteristiche proprie che presentano delle analogie con il sogno. Il tempo della fiaba è astorico, cioè non si può posizionare in un periodo storico preciso, e il suo fluire è solitamente irregolare, non assimilabile al tempo scandito dall'orologio. E a volte sono presenti dei flashback dove si parla di cose o persone perdute o comunque di avvenimenti spiacevoli avvenuti nel passato. Inoltre è tipico che le fiabe vengano ambientate nel Medioevo, un'epoca storica nella quale predomina la monarchia, in modo da poter porre in risalto personaggi di stirpe reale, il principe, la principessa, il re, la regina, cioè da mettere a confronto con figure popolari. La struttura del racconto fiabesco poggia sulla base di antiche leggende, con draghi, animali parlanti, fate, streghe, maghi, gnomi, orchi, giganti, e questo elemento stimola la fantasia e la creatività, tanto di chi racconta le fiabe quanto di chi le ascolta, provocando una temporanea fuga della persona dalla realtà. E voi avete usufruito del racconto o della lettura di fiabe? Vi sono state lette, vi sono state raccontate? Da parte di chi? E a chi avete raccontato o letto fiabe a vostra volta? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E avete inventato delle fiabe? Se lo avete fatto, trascrivetene il testo per la biblioteca itinerante. Il primo autore europeo che nel 600 ha messo per iscritto le fiabe, influenzando anche però e tutti coloro che successivamente si sono dedicate e dedicati a questo genere letterario, è un personaggio che mantiene intatto il carattere popolare del racconto fiabesco ed è originario, come abbiamo detto, di un'area geografica che ha come centro una grande capitale europea del 600, Napoli, una città di mare che raccoglie influssi culturali internazionali, non solo francesi e spagnoli. Pensate che a Napoli dal 1503 al 1707 c'è un viceré spagnolo a Napoli, ma risente soprattutto di influenze orientaleggianti del mondo arabo, e il personaggio che stiamo per incontrare si chiama Giambattista Basile. Allora, guardate sul punto 2 del repertorio. Lo scrittore che per primo ha utilizzato la forma popolare della fiaba, facendola diventare un particolare modello narrativo, è Giambattista Basile, conosciuto anche con lo pseudonimo anagrammatico di Gian Alesio Abbattutis. Usava nel 600 creare uno pseudonimo anagrammatico del proprio nome. E Giambattista Basile è nato a Giuliano, in Campania, il 15 febbraio 1566. Ora, con una guida della Campania navigando in rete, potete accedere al popoloso comune di Giuliano in provincia di Napoli, che ha due denominazioni particolari: la città della mela Nurca, immagino che tutti in casa abbiate qualche mela a Nurca in questo momento, prodotto tipico dell'agro giulianese, e la città della fiaba, per aver dato appunto i natali a Giambattista Basile, il quale, in seguito alla sua morte avvenuta il 23 febbraio 1632, è sepolto nella chiesa di Santa Sofia, in questa città alla quale si consiglia di far visita. Dell'infanzia di Giambattista Basile si sa solamente che è stato battezzato a Giuliano, in Campania, nella parrocchia di San Nicola, dove nel registro del 1566 è riportata la sua data di nascita. Poi dei suoi primi anni di vita non si hanno notizie. Si presume che in famiglia, probabilmente una famiglia benestante, abbia avuto una buona educazione classica fin da bambino, e dobbiamo ritenere che i suoi genitori, dei quali non abbiamo notizie, abbiano curato l'educazione dei loro tre figli, Giambattista, Lelio e Adriana, i quali hanno tutti e tre lasciato traccia nella storia della letteratura e della musica, soprattutto della musica in età barocca. Si sa che, raggiunta la giovinezza, Giambattista Basile si è spostato dal suo paese natale, è emigrato e ha viaggiato per l'Italia finché si è arruolato come soldato mercenario al servizio della Repubblica di Venezia, spostandosi tra Venezia e Candia. Candia è l'antico nome dell'isola di Creta, che era occupata dai veneziani nel 600. Nella colonia veneta di Candia, a Creta, a contatto con un bacino culturale internazionale, dato che quest'isola, l'avete guardata sulla carta geografica, è un punto strategico per le relazioni tra il mondo europeo e il mondo arabo, Giambattista Basile viene a conoscenza di quella tradizione fiabesca raccolta, dopo essere stata tradotta in francese da Antoine Galland, a cominciare dal 1704, nel volume intitolato Mille e una notte, che immagino tutte abbiate nella vostra biblioteca domestica, e prende coscienza del fatto che anche nell'area geografica dove lui è nato e cresciuto esiste una lunga e consistente tradizione basata sul racconto orale, locunto, al quale bisognerebbe dare ordine. Giambattista Basile, nella comunità veneta di Candia, di Creta, inizia a frequentare una molto attiva società letteraria, l'Accademia degli Stravaganti, fondata dal veneziano Andrea Cornaro. I primi documenti della produzione letteraria di Basile risalgono al 1604, anno in cui scrive alcune lettere che fanno da prefazione a un poemetto eroico-comico pubblicato poi definitivamente nel 1612 in lingua napoletana, scritto con la collaborazione di Basile stesso dal suo amico poeta e letterato Giulio Cesare Cortese. Questo poemetto si intitola Vaiasseide. Guardate, il termine vaiassa in lingua napoletana indica la serva di casa e quindi il significato del titolo è l'epopea delle serve, e narra le avventure amorose di tre giovani servette. La vaiassa è una serva di casa che fa anche dei servizi molto particolari ai suoi padroni, ma in quest'opera, più che la trama in sé, è interessante la descrizione realistica della società napoletana vivace e chiassosa del Seicento. Nel 1605 viene musicata la prima villanella. La villanella è una composizione che anticipa il genere della canzone e del madrigale. La prima villanella di Giambattista Basile, intitolata Smorza crudel amore, e colui che la mette in musica è suo fratello, il compositore e poeta Lelio Basile. Nel 1608 Giambattista Basile rientra a Napoli e pubblica un poemetto di carattere religioso, e siamo in piena Controriforma, ed è bene non inimicarsi l'Inquisizione. Questo poemetto si intitola Il pianto della Vergine, la Vergine Maria. Nel 1611, il clima è quello della passione, nel 1611 Basile prende servizio alla corte di Luigi Carafa, principe di Stigliano, al quale dedica un testo teatrale intitolato Le avventurose disavventure, e dopo segue la sorella Adriana alla corte di Vincenzo Gonzaga a Mantova. Adriana Basile, grande personaggio, 1580-1642. Adriana Basile è diventata una celebre cantante e compositrice del primo Seicento, rinomata anche per, dicono le cronache, la sua eccezionale bellezza, oltre che per la sua bravura. Le cronache del tempo ne parlano in questi termini, e molti letterati e poeti, tra i quali Francesco Redi e Giovan Battista Marino, oltre a molti nobili e governanti, le hanno reso omaggio facendole dei regali importanti. Guardate, a Firenze il Granduca Cosimo II de' Medici è un grande stimatore di Adriana Basile, la invita spesso a tenere concerto e la gratifica anche con molti, tra i quali un dono molto prezioso, un collanone che non si poteva neppure tenere al collo da quanto era ricco. Ora, utilizzando, guardate, l'enciclopedia, navigando in rete, andate a conoscere meglio questo personaggio, la celebre cantante e compositrice Adriana Basile, incuriositevi. Alla corte di Vincenzo Gonzaga a Mantova, città che merita di essere visitata, Giambattista Basile entra a far parte dell'Accademia degli Oziosi. Il termine oziosi deriva da ozium latino, l'ozium è il tempo da dedicare allo studio, quindi gli oziosi sono gli studiosi, l'Accademia degli Oziosi, e si dedica a curare e a divulgare le opere in versi di coloro che partecipano alle attività intellettuali di questa associazione di studiosi, e poi fa stampare i propri madrigali, le sue odi, le sue egloghe amorose e funebri, e un dramma in cinque atti intitolato La Venere addolorata. Quindi questo è il contraltare mitico del pianto della Vergine cristiana. Ora, quando Basile torna a Napoli, con le molte referenze acquisite, viene nominato governatore di alcuni feudi per conto di tre signori meridionali: il feudo di Avellino, quello di Monte Marano e di Lago Libero. Nel 1618 compone Aretusa, un idilio è un componimento poetico di brevi dimensioni che ricalca lo stile di Petrarca, Aretusa, un idilio dedicato al principe Caracciolo di Avellino, e l'anno seguente compone un testo teatrale in cinque atti intitolato Il guerriero amante. Ora, abbiamo presentato le opere di Gian Battista Basile. Se avesse prodotto esclusivamente queste composizioni, Gian Battista Basile sarebbe stato considerato un rispettabile intellettuale barocco di seconda fascia, ma ha potuto fare un salto di qualità quando è diventato l'ideatore di un particolare modello narrativo, il racconto fiabesco. E questo è avvenuto con la produzione di un'opera pregevole intitolata L'Occunto degli Cunti, ovvero Lo Trattenimento de Piccerille, cioè il racconto dei racconti, ovvero il passatempo per i più piccoli. Redatta quest'opera in lingua napoletana e pubblicata postuma a Napoli tra il 1634 e il 1636, su iniziativa della sorella dell'autore, appunto la celebre cantante Adriana Basile. Quest'opera, L'Occunto degli Cunti, recentemente è stata tradotta anche in parte, una scelta dal cinema, è stata utilizzata, c'è un film, potete vederlo, di Garrone, ma quest'opera è diventata un modello perché è costruita con una raffinata architettura, contiene tutta una serie di personaggi e di intrecci narrativi. Pensate per esempio a Cenerentola, alla Bella Addormentata, a Il Gatto Sapiente o con gli stivali, che hanno avuto in seguito una larga diffusione nella moderna cultura europea, tanto da costituire nelle varie elaborazioni successive un patrimonio per tutta la letteratura mondiale. L'Occunto degli Cunti è un'opera realizzata tanto per il divertimento delle corti, a cominciare dalle piccole corti italiane, specialmente del sud, quanto per le piazze, cioè ad uso delle compagnie o dei singoli cantastorie. Basile, nella complessa struttura della sua opera, è riuscito a fondere insieme il linguaggio teatrale, supportato dalla straordinaria coloritura della lingua napoletana del Seicento in particolare, con la tradizione del racconto declinato nei vari generi letterari che lo supportano. Cioè, lo stile fiabesco mescola insieme il poema, la favola, il dramma, il romanzo e allestisce il prototipo della letteratura seriale, che da questo momento diventa un modello, cioè il modello della moderna opera puntate, le fiction che vanno così di moda. Ora, il conto degli Cunti, per riassumere, è un capolavoro, un'opera di eccellenza che fa scuola perché è il prodotto di un intreccio ben riuscito tra le regole della commedia dell'arte, del racconto rituale e del formulario magico. Nella seconda edizione, quella del 1674, l'opera di Basile viene pubblicata con un titolo, con il suo nome anagrammato intanto, Gian Alessio Abbattutis, e con il titolo di Il Pentamerone del Cavalier Giovan Battista Basile, ovvero L'Ocunto degli Cunti, Trattenimento degli Peccerille. Ora, l'opera inizia con un'apertura che contiene la novella madre che fa da cornice e ha per oggetto il concetto dell'importanza del raccontare per stimolare il riso, così com'è l'introduzione ai racconti arabi di Mille e una notte. Inoltre il termine pentamerone si traduce con cinque giornate, sapete il decamerone sono le 10 giornate di Boccaccio, dove si racconta in tempo di peste, in tempo di epidemia, pentamerone, 5 giornate, e per ogni giornata ci sono 10 fiabe chiamate passatempi da raccontare, da leggere, da ascoltare. Ma il testo della decima narrazione della quinta giornata, cioè il 50° passatempo, è la chiusura dell'opera, che contiene la continuazione e il finale del testo di apertura. E questo testo, quello di apertura e di chiusura, corrisponde all'occunto degli cunti, perché li riassume tutti. E quindi quest'opera non è solo una raccolta di fiabe, ma genera una nuova, una moderna forma di composizione narrativa. Guardate, dopo aver richiesto in biblioteca, quando sarà il momento, ora magari ce l'avete nella vostra biblioteca domestica, va bene, il volume dell'Ocunto degli Cunti di Gian Battista Basile, il primo esercizio che una lettrice e un lettore deve fare è di carattere formale. È utile sfogliare il libro per osservare come è fatto e per osservare la struttura così come è stata descritta. E poi è opportuno leggere sull'indice generale che si trova in fondo al volume i titoli delle fiabe in esso contenute, per constatare, facendo tesoro del concetto della dotta ignoranza, quanti sono i racconti fiabeschi, i passatempi ancora sconosciuti. Noi conosciamo 5, 6, 7, 8 forse fiabe, le più famose, ma quanti racconti fiabeschi ci sono, raccolti appunto da Basile. Ora, noi ci dobbiamo considerare persone fortunate, perché volendo e non avendo dimestichezza la maggior parte di noi con la lingua napoletana del Seicento, anche se non è detto che non si possa provare a leggerla questa lingua, con la dovuta pazienza che sempre la lettura richiede, con pazienza si può leggere anche un po' in lingua originale. Ebbene, siamo persone fortunate perché possiamo usufruire della traduzione di L'Ocunto degli Cunti in lingua italiana, in lingua corrente, con testo originale a fronte. Questo lavoro di traduzione, guardate, è stato realizzato non molto tempo fa, dal 1983 al 1986, da un gruppo di studiose e di studiosi interessati a dare visibilità all'opera di Gian Battista Basile. E costoro, per portare a buon fine questa iniziativa, hanno potuto utilizzare le fonti, cioè necessarie per decodificare un linguaggio così particolare, le fonti conservate in due biblioteche storiche, la Biblioteca Apostolica Vaticana, nelle biblioteche vaticane c'è di tutto, e per fortuna, e la Biblioteca Nazionale di Napoli. E adesso, per conoscere meglio la forma e il contenuto dell'Ocunto degli Cunti, uno dei prodotti artistici più interessanti della letteratura del Seicento, riflettiamo, agendo sulle azioni dell'apprendimento, su alcuni aspetti fondamentali riguardanti quest'opera, cominciando dal testo della novella madre, la novella di apertura e di chiusura, che è appunto l'occulto, il racconto che fa da cornice a tutti gli altri racconti fiabeschi, all'occulto degli conti. Guardate sul punto 3 del repertorio. Giambattista Basile trascorre un certo tempo della sua vita ospite a servizio intellettuale, si doveva guadagnare il vitto e l'alloggio, nelle corti dei nobili del regno di Napoli, e i racconti, i conti del suo Pentamerone sono ambientati nei boschi, nei paesi e nei castelli della Basilicata, in particolare nella città di Acerenza, che vanta anch'essa la denominazione di città della fiaba, la città dell'occulto degli conti. Allora, con una guida della Basilicata, navigando in rete, andate a far visita ad Acerenza, in provincia di Potenza, in greco Acherunzia è una fortezza, questo vuol dire fortezza poderosa, citata tra l'altro da Tito Livio, da Orazio, da Procopio, una cittadina che conta circa 2300 abitanti ed è posta a 850 metri di altitudine sui fianchi di un ripido altopiano nelle vicinanze del fiume Bradano, che dà vita al lago di Acerenza. Guardate, in questa cittadina, che ha visto passare romani, longobardi, bizantini, franchi, normanni, quindi c'è di tutto, ci sono interessanti monumenti da osservare, come la pregevole cattedrale romanica con influenze gotiche risalente all'undicesimo secolo, è la cattedrale di Santa Maria Assunta e San Canio Vescovo. Visitando Acerra si capisce che la disposizione di questo sito storico ha a suo tempo anche ispirato Giambattista Basile nel dare forma al racconto fiabesco. Buon viaggio. Ora, l'occulto di Basile è un'opera che vuole sollecitare il riso, e questo fatto dovrebbe metterci di buon umore, se non fosse che nel racconto fiabesco il riso è amaro, perché, come osserva Basile, appartiene soltanto ai potenti, figli o figlie di re, orchi, fate, i quali per giunta sono figure melanconiche di carattere, possiedono tutto ma sono infelici, allude Basile, e stentano a ridere, si pretende che ridano per forza, e il loro riso, ironia della sorte, può essere provocato solo dalla goffaggine e dal disavventure delle persone impotenti, alle quali, non avendo proprio alcun motivo per ridere, non resta altro, come unica forma di protesta sociale, che maledire, cioè lanciare una maledizione. E nel racconto fiabesco la maledizione, il rito della maledizione con tutta la sua valenza esecrabile, viene gettata dalle persone subalterne sui potenti e in prima istanza produce il suo effetto, finché per opera di qualche magico sortilegio che gioca a favore dei potenti, l'artificio perde la sua efficacia. E quando il sortilegio gioca a favore delle persone sfruttate ed angariate, agisce sempre in modo che costoro siano gratificate passando dalla parte dei potenti, quindi abbandonando al loro destino i loro consimili di prima. No? E Ed è la povera fanciulla sposa il principe azzurro, ma Basile le molla tutte le altre povere fanciulle al loro destino. Basile, nel mondo in cui conduce la sua narrazione, nel modo in cui conduce la sua narrazione, sembra voler rassicurare i nobili abitanti delle corti in cui svolge il suo servizio intellettuale, mettendo bene in evidenza, nel suo racconto, la scarsa efficacia della maledizione popolare. E quindi i suoi potenti ascoltatori possono ridere allegramente, pensando di non correre alcun pericolo. E la loro risata scaturisce in virtù del linguaggio con cui l'autore conduce la narrazione del racconto. Ma nello stesso tempo, dall'opera di Basile emerge in modo esplicito una, seppur inefficace, denuncia sociale. Il popolo maledice il riso dei potenti non avendo altro strumento per ribellarsi. Forse verrà un giorno che riuscirà a farlo. E come in certe favole di La Fontaine, nelle fiabe di Basile si manifesta il malcontento popolare e l'autore, senza esporsi, si presume condivida questo atteggiamento. E siamo sulla via che conduce all'età dei lumi. Ora, la novella madre, l'occulto degli conti che fa da cornice all'opera, che cosa narra? Narra la storia di Zosa, una principessa reale di natura così melanconica che nulla riesce a far ridere. Ma un giorno, mentre è alla finestra, Zosa assiste a un violento diverbio tra una vecchia e un ragazzo, un paggio di corte molto dispettoso. E la vecchia compie un gesto così sconcio e così buffo che la principessa, per la prima volta in vita sua, scoppia in una gran risata. La principessa, che come Zoroastro ed Eraclito, vedete, Basile si esprime anche sempre con colte citazioni, perché ha una cultura classica, non ha mai riso la principessa, come Zoroastro e come Eraclito, dice Basile, guarda dal balcone la fontana d'olio, una fontana che butta olio, che il re, suo padre, ha fatto costruire perché, come d'uso nelle feste, lei possa finalmente ridere della calca plebea che passa ungendosi e scivolando davanti a questo oggetto, una fontana che butta olio, subendone gli scherzi. Cioè, ma si può tollerare questo spreco? Cioè, una fontana che butta olio extravergine d'oliva, va bene che siamo nell'Italia che lo produce. La vecchia, appartenente alla massa degli indigenti, si può tollerare questo spreco, sta raccogliendo il prezioso olio con una spugna e lo mette in un orciolo, quando per divertimento il paggio malizioso con una sassata rompe il recipiente e la vecchia lo ricopre di insulti e poi compie un gesto formidabile, poi alza la sottana secondo un antico gesto di scherno, poi non si portavano le mutande allora, mostrando la sua scenografia boschereccia. E la principessa ride, e la vecchia le scaglia contro una maledizione. Essa non avrà più pace finché non sposerà il principe di Camporotondo. Zosa allora si mette in viaggio munita di 3 oggetti incantati che le ha donato una fata e trova il principe. Costui, per sortilegio, è in catalessi, cioè si è addormentato come morto. Qui c'è un bello addormentato stavolta, e sta in una tomba sulla quale è appesa un'anfora che solo quando sarà riempita di lacrime potrà svegliarlo e lui sposerà la fanciulla che riuscirà nell'impresa. Zosa comincia quest'opera a riempire di lacrime, si sforza di piangere, ma a mezzo è vinta dal sonno. E allora una schiava malevola approfitta di ciò per riempire con le sue lacrime l'anfora, e il principe si sveglia e la sposa. Zosa, disperata, ricorre allora a uno degli oggetti incantati che infonde nella moglie del principe il desiderio morboso di sentir raccontare novelle, e di conseguenza il marito, per soddisfarla, invita delle raccontatrici che narrano 10 novelle al giorno, ma il quinto giorno a una di esse si sostituisce Zosa, che narrando la propria storia smaschera la ragazzaccia che viene punita e sposa finalmente il principe. Ora, leggete il testo di apertura che continua in quello di chiusura dell'Occunto degli Conti. Quindi il testo di apertura e di chiusura dell'opera di Giambattista Basile nella traduzione italiana, ma con pazienza potete leggerne anche qualche riga in lingua napoletana, se c'è un modo di dire che vi piace particolarmente tradotto in italiano, potete confrontarlo con la lingua originale, è un esercizio molto interessante. È una lingua, quella di Basile, di carattere comico, fornita di forme inconsuete, stupefacenti, traboccanti di ornati e di acutezze. Incuriositevi e arricchite il vostro glossario, perché arricchire il nostro glossario è utile, si conoscono parole e più si conosce il mondo. E adesso, per dare l'avvio a questo esercizio, leggiamo l'incipit appunto dell'Occunto degli Conti nella traduzione italiana. Giambattista Basile, l'Occunto degli Conti, ovvero lo trattenimento de piccerille, apertura. C'era un proverbio, c'era una volta, cominciano sempre così le favole, c'era un proverbio di quelli stagionati di vecchio conio che diceva: chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole, e inevitabilmente la scimmia che vuole infilarsi gli stivali rimane presa per il piede, come capitò a una stracciona di schiava che non aveva portato mai scarpe ai piedi e voleva portare una corona in testa, ma poiché la mola raschia via tutte le asperità e ne capita una che le fa pagare tutte, alla fine, per aver preso con l'inganno quello che toccava ad altri, finì in mezzo alla ruota dei calci, e quanto più era salita in alto, tanto maggiore fu la sua caduta, nel modo che segue. Raccontano che c'era una volta il re di Valle Pelosa, che aveva una figlia chiamata Zosa, che come un altro Zoroastro o un altro Eraclito non rideva mai. Per questo il povero padre, che non aveva altro fiato se non quest'unica figlia, faceva di tutto per toglierne la malinconia, facendo venire, stuzzicarne l'appetito, ora quelli che camminano sui trampoli, ora quelli che saltano nel cerchio, ora i giullari, ora Mastro Ruggero, ora i giocolieri, ora le forze d'Ercole, ora il cane che balla, ora Bracone che salta, ora l'asino che beve nel bicchiere, ora Lucia Cagnaccia, e ora questo e ora quello, ma era tutto tempo perduto, perché neanche la medicina di Mastro Grillo, neanche l'erba sardonica, neanche un colpo di spada nel diaframma gli avrebbe fatto torcere un pochino la bocca, al punto che il povero padre, per fare un'ultima prova, non sapendo che altro tentare, ordinò che si costruisse una grande fontana d'olio davanti alla porta del palazzo, con l'idea che schizzasse durante il passaggio della gente che andava facendo come le formiche il via vai per quella strada e che per ungersi i vestiti avrebbe fatto saltelli da grillo, salti da capra e corse da lepre, e scivolando e urtandosi questo con quello avrebbe potuto capitare qualcosa che sarebbe riuscito a farla ridere. Costruita allora questa fontana, e mentre Giosa stava alla finestra tanto seria che sembrava un sottaceto, capitò per caso una vecchia che, inzuppando una spugna nell'olio, ne riempiva un vasetto che aveva portato con sé, e mentre tutta affaccendata si dava da fare col suo lavoretto, un certo diavoletto paggio di corte lanciò un sasso con tanta precisione che, colpita l'oliera, la fece a pezzi. Per questo la vecchia, che non aveva peli sulla lingua e non permetteva a nessuno di montarla in groppa, si voltò verso il paggio e cominciò a dirgli: «Ah, uomo di niente, bellone, merdoso, piscia sotto, taccone da cembalo, camicia sul culo, cappio d'impiccato, porco d'un mulo, guarda, ora anche le pulci hanno la tosse, vai, che ti venga una paralisi, che la mamma tua abbia la cattiva notizia, che tu non possa vedere il 1° maggio, vai, che ti colga un colpo di lancia catalana e ti tocchi una strappata di fune, così il sangue non andrà perduto, che ti possano capitare 1000 malanni e qualcosa di più, a gonfie vene, che si possa sprecare il tuo seme, ribaldo, guitto, figlio di una che fa quel bel mestiere, ladrone». Il ragazzo, che aveva poca barba e ancora meno discrezione, sentendosi fare questa succosa sfuriata, la pagò con la stessa moneta e le disse: «Non vuoi chiudere questa chiavica, nonna del diavolaccio? Vomita braccini, affoga bambini, cacca pezze, scegli peti?» La vecchia, nel sentire queste novità di casa sua, si arrabbiò tanto che, perdendo la bussola della calma e scappando fuori dalla stalla della pazienza, alzato il sipario dell'apparato, fece vedere la scena boscareccia, dove Silvio avrebbe potuto dire: «Ite svegliando gli occhi col corno». Dove Silvio, Silvio, io lo so, no, so che cosa, so quale Silvio vi sta, in una scena di questo genere, io so quale Silvio vi sta passando per la mente. Per favore toglietemelo dalla mente quel Silvio lì, perché con la letteratura non ha proprio niente a che fare. Questo Silvio qui è uno dei protagonisti, questo Silvio che cita Basile, è uno dei protagonisti del dramma comico, famoso dramma comico, intitolato Pastor Fido, opera del 1590 di Battista Guarini. Guardate, con l'enciclopedia, con un'antologia, molto semplicemente andando in rete, andate ad informarvi sul Pastor Fido e su Battista Guarini, è una ricerca interessante. E quando Sosa vide questo spettacolo, lo spettacolo, questa vecchia che alza il sipario dell'apparato e fece vedere la scena boscherezza, quando Zosa vide questo spettacolo, le venne tanto da ridere che stava per restarci secca. La vecchia, sentendosi beffata, diventò così rabbiosa che, voltata una faccia da far spavento verso Sosa, le disse: «Vai, che tu non possa mai vedere bocciolo di marito se non avrai il principe di Camporotondo». Sosa sentì queste parole e fece chiamare la vecchia e volle sapere a tutti i costi se l'avesse soltanto insultata o le avesse lanciato una maledizione. E la vecchia rispose: «Allora sappi che questo principe che ti ho nominato è una splendida creatura chiamata Taddeo, che per la maledizione di una fata ha dato l'ultima pennellata al quadro della vita ed è stato deposto in un sepolcro fuori le mura della città, dove c'è un epitaffio inciso sulla pietra che dice che qualsiasi femmina riempia di pianto in 3 giorni una brocca, che è proprio là appesa ad un gancio, lo farà risuscitare e lo avrà come marito». Qui c'è una metafora sulla resurrezione formidabile. E poiché è impossibile che 2 occhi umani possano piscettare tanto da riempire una brocca così grande che contiene 1/2 staio, a meno che non sia, come ho sentito dire, quell'Egeria che diventò a Roma una fontana di lacrime, beh, anche qui andate a documentarvi sul personaggio di Egeria, io, sentendomi dileggiata e beffata da voi, vi ho lanciato questa maledizione e prego il cielo che ti prenda in pieno per vendicare l'ingiuria che mi è stata fatta». E così dicendo se la squagliò giù per le scale temendo qualche sbattuta. Ma Sosa in quello stesso momento cominciò a ruminare, rimasticare le parole della vecchia e un diavolicchio le entrò nella testolina e, dopo aver girato un bindolo di pensieri e un mulino di dubbi intorno a questa faccenda, alla fine, trascinata dall'argano di quella passione che acceca il giudizio e incanta il ragionamento, preso un pugno di scudi dagli scrigni del padre, filò fuori dal palazzo e tanto camminò che giunse al castello di una fata. È formidabile, la prosa fiabesca di Basile, è veramente affascinante. Continuate per conto vostro a leggere l'apertura e la chiusura che corrisponde all'occunto degli conti e poi, volendo, potete passare a leggere i testi e delle fiabe. Vedete, nel conto non è la narrazione che fa ridere, cioè i fatti narrati sono sempre piuttosto tragici, ma è la lingua che ha e per Basile deve avere un carattere comico. E difatti si ingegna ad arte per inventare, per costruire forme inconsuete, stupefacenti, traboccanti di ornati e di acutezze, forme che hanno fatto scuola. E il libro di Basile ha avuto successo e ha esercitato in tutta Europa una notevole influenza sulla letteratura moderna e contemporanea venuta dopo. La fortuna letteraria di certi personaggi la si deve proprio a Giambattista Basile. Pensate per esempio a Cenerentola, no? Sulla quale stiamo per puntare l'attenzione come esempio, no? Ma se ne potrebbero fare molti di esempi, ma puntiamo l'attenzione su questo famosissimo personaggio che proprio alle sue radici nella scrittura di Basile. Sono innumerevoli le versioni rielaborate nei generi artistici più disparati che sono state realizzate sulla scia della prima trascrizione di questa fiaba attuata da Basile e che era precedentemente legata in area campana al fragile filo dell'oralità. tutte e tutti noi conosciamo Cenerentola, ma siamo proprio sicure e sicuri di sapere tutto di questo personaggio che Basile chiama Zezolla, chiama la gatta Cenerentola? Guardate sul punto 4 del repertorio. La sesta fiaba della giornata prima del Pentamerone di Giambattista Basile si intitola La gatta Cenerentola ed è la prima versione scritta che vede come protagonista questo personaggio. E da qui ha attinto per primo Perrault e poi tutti i favolisti successivi. Ora, il tessuto narrativo del racconto fiabesco di Cenerentola deriva dalla cultura orale campana e contiene numerose varianti rispetto alla narrazione edulcorata, che tutti conosciamo. Nella versione di Basile, per esempio, troviamo un episodio drammatico, sconosciuto alla oleografia favolistica successiva. Cenerentola, Zezolla, ammazza la matrigna schiacciandole la testa sotto il pesante coperchio di un cassone da corredo, un cassone che contiene, no, lo avete presente, la biancheria del corredo di una sposa. Ed è un evento drammatico che, in virtù della lingua con cui viene raccontato da Basile, assume un tono comico, e poi tutti ci aspettiamo che la cattiva venga fatta fuori. No, ci sono alcune interessanti considerazioni da fare inerenti al tema di Cenerentola, e la prima è di carattere mitico-religioso, perché a Napoli questa fiaba risulta associata al culto della Madonna di Piedigrotta. Infatti, secondo una tradizione, che era quella dei pescatori di Mergellina, la Madonna avrebbe smarrito una pianella, cioè una scarpetta, sulla spiaggia, che, ritrovata da un pescatore, avrebbe condotto alla scoperta di una statua della Vergine nella grotta di Posillipo. Ora, da questo leggendario ritrovamento deriva il culto mariano locale e il significato apotropaico, cioè che fa guarire, attribuito dalle donne del popolo a un oggetto avente la forma di una scarpetta o scarpuncello da Madonna, che è stato conservato da una signora che si chiama Carmela Castaldo Minieri, che è morta nel 1974, e si capisce che la fiaba di Cenerentola è in relazione con la simbologia mitico-religiosa, e il racconto, nella molteplicità delle sue varianti, presenta infatti collegamenti col mondo dei morti, perché la cenere, la scopa, il focolare, l'atto del vestirsi con i fiori, e inoltre il racconto, che viene dalla notte dei tempi, in quell'area lì, è in relazione con l'atto della fecondazione e del parto. La perdita della scarpa corrisponde alla perdita della verginità, e amore e morte sono due temi sempre strettamente legati, e la figura di Cenerentola appare poi chiaramente associata a una frustrazione femminile che nel racconto corrisponde al desiderio negato di indossare l'abito bello per poter partecipare alla festa, che presuppone un incontro erotico a cui fa seguito la fuga e la perdita della scarpa. E il motivo dello smarrimento della scarpetta rimanda anche all'andamento delle tarantelle popolari, il rito della taranta, in cui le donne abbandonano le scarpe per danzare a piedi nudi, e questo è un gesto di disponibilità, sono disposte a concedersi. Perché a Cenerentola viene associato l'attributo di gatta? Beh, prima di tutto perché la fiaba deriva da una delle storie animalesche di trasformazione, E a questo proposito dobbiamo ricordare una favola di Esopo, in cui una gatta, innamorata di un giovane di straordinaria bellezza, chiede e ottiene da Afrodite di essere trasformata in una donna. E questa favola è stata riscritta naturalmente anche dalla Fontaine, con il titolo di La gatta trasformata in donna, che voi potete andare a leggere, visto che le favole di La Fontaine sono probabilmente anche nella vostra biblioteca domestica, oppure le trovate in rete, come abbiamo detto, ci sono tutte in rete le favole di La Fontaine. C'è anche una variante della fiaba in cui Cenerentola è una gallina, figlia magica di una lavandaia, che per tre notti si spoglia delle sue penne e si trasforma in una bellissima ragazza e può recarsi alla festa e danzare col principe, ma durante la terza notte si attarda troppo e quando tenta la fuga la sua metamorfosi diventa definitiva, perché il principe brucia le penne, trova le penne da lei nascoste, e così la gallina Cenerentola diventa donna per sempre. L'ultima considerazione su questo personaggio riguarda un testo biblico, uno dei più corti, più corto forse di soli quattro capitoli, il libro di Ruth, perché la protagonista di quest'opera è considerata nel gran numero di varianti di questo personaggio la Cenerentola dell'età assiale della storia. Ci siamo occupati del libro di Ruth nel 2008, nel viaggio che abbiamo fatto sul territorio della letteratura veritica, sulla nascita dei testi biblici, forse qualcuno si ricorda, qualcuno di voi si ricorda. Ruth è una giovane donna di modesta origine che trova un marito ricco e potente, il facoltoso Boaz, il principe azzurro. Ruth è povera, vedova, straniera, senza figli, insomma ce l'ha tutte con lei, no? Cioè è nella peggiore condizione per una donna del mondo antico, tuttavia per la sua generosità e per la sua nobiltà di cuore acquisisce i titoli che le consentono di salire nella scala sociale e che le permettono di ottenere, anche se straniera, l'equivalente del diritto di cittadinanza per cui può sposare il principe azzurro. Ora, si consiglia la lettura e la rilettura del brevissimo libro di Ruth, che, guardate, nella sua apparente semplicità rivela una grande ricchezza di significati. Inoltre potete leggere il testo della fiaba La gatta Cenerentola, che trovate nell'Occunto degli Conti di Giambattista Basile, nella traduzione italiana, e con pazienza potete anche leggerne qualche riga in lingua napoletana e poi potete richiedere in biblioteca, ma potete anche utilizzare la rete, perché trovate sulla rete molto materiale in proposito di quello che vi sto per dire. Potete richiedere in biblioteca il libro con allegato DVD contenente il testo e la registrazione della rappresentazione di un'opera teatrale in tre atti, un insieme di melodramma, di commedia, di teatro classico, di musica colta e musica di tradizione popolare, fatta di villanelle, moresche, tammuriate. Così potete ascoltare la colonna sonora del Seicento. Ebbene, quest'opera teatrale in tre atti si intitola La gatta Cenerentola. ed è stata tratta con delle varianti dall'occulto degli Conti di Giambattista Basile ed è stata composta nel 1976 dal musicista e regista napoletano Roberto De Simone. Quest'opera al Festival dei Due Mondi di Spoleto del 1976, messa in scena dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare, forse l'avete sentito nominare questo complesso musicale molto importante nella storia popolare italiana, al Festival dei Due Mondi di Spoleto del 76 quest'opera ha ottenuto un grande successo mondiale, internazionale, mostrando tutta la vivacità della Napoli barocca del 600, quindi è sulla nostra strada quest'opera, quindi incuriositevi. E ora, per concludere, è interessante leggere il testo della versione della fiaba che ha raccolto Roberto De Simone, che ha fatto anche questo lavoro, nel contado di Briario, in provincia di Caserta, da cui Basile ha preso spunto. Roberto De Simone è andato in giro per il contado campano a farsi raccontare e a registrare, poi a riscrivere fiabe antiche nelle loro versioni, e ha raccolto molto materiale, poi lo ha riscritto e lo ha pubblicato, e la trasposizione della versione orale data da un contadino, della versione orale più antica della Gatta Cenerentola è questa, che è molto diversa poi dalle trascrizioni successive. E allora leggiamo, ecco, questo testo, quindi lo spunto poi preso da lo spunto orale preso molto probabilmente da Basile per scrivere la sua versione poi della Gatta Cenerentola. Leggiamo quindi questo testo da Roberto De Simone, Fiabe campane di tradizione orale, La Gatta Cenerentola. C'era un mercante, padre di 7 figlie, 6 belle e una brutta a detta di tutti, avuta dalla prima moglie. Ma poi, rimasto vedovo, si era risposato con una donna che aveva 6 figlie. Celebrate le nuove nozze, il mercante partì per un viaggio d'affari. Delle figlie, chi gli chiese un giubbetto, chi una camicia ricamata, chi un abito da festa, alla sua vera figlia, quella chiamata Gatta Cenerentola, perché se ne stava sempre rincantucciata presso il focolare, il padre disse: Cenerentola brutta, Cenerentola brutta, tu non mi chiedi nulla? Lei rispose: io penso che se vi chiedessi qualcosa non me la portereste. Perché no? Chiedi pure, che ti accontenterò. E allora io vorrei una pianta di dattero. Ma se voi durante il viaggio ve ne dimenticherete, quando sarete al ponte della Maddalena non potrete andare né avanti né indietro. E il padre: ma guarda questa Gatta Cenerentola brutta, io voglio portarle un regalo e lei mi ricambia con una maledizione. Vedete tutte le componenti che abbiamo messo in evidenza che riguardano la fiaba. Ma poi, veramente, si dimenticò della figlia. Alle altre portò ciò che aveva chiesto, mentre alla Cenerentola nulla. Per questo, giunto che fu al ponte della Maddalena, non riuscì ad andare né avanti né indietro. Sul ponte egli spronava i cavalli. Ah, 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 ma i cavalli erano come impietriti. E che sarà? Poi gli sovvenne: che la Cenerentola gli aveva chiesto una pianta di dattero e proruppe: accidenti a lei, che possa essere impiccata quella gatta Cenerentola, la sua maledizione è andata a segno. Allora si mise in giro fin quando non trovò una pianta di dattero che era fatata e la portò alla figlia, che appena la ebbe corse in campagna e la piantò nel suo orticello. La fanciulla l'innaffiava con cura sera e mattina e la pianta veniva su bella e rigogliosa. Poi il padre partì di nuovo per i suoi negozi. Quando venne la domenica, le sorelle e la matrigna, che stavano per recarsi in chiesa, dissero: Cenerentola, vuoi venire a messa? E che ci vengo a fare? Ma appena quelle furono uscite, la ragazza si alzò dal focolare e corse in campagna presso la pianta di dattero. Dattero mio fatato, sera e mattina ti ho innaffiato, spoglia te, vesti me, fammi più bella della figlia del re. In un batter d'occhio fu vestita con un abito che non se n'era mai visto uno più bello e si recò a messa e andò a sedersi proprio davanti alle sorelle. Queste la guardavano a bocca aperta. Ma che splendida figliola è venuta tra noi, mormoravano stupite, e tutti lì a far tanto d'occhi. Però la Cenerentola, prima che la messa terminasse, si alzò e via. Si spogliò davanti al dattero e tornò presso il focolare. Le sorelle, quando rincasarono, le dissero: Cenerentola brutta, se fossi venuta in chiesa avresti visto una signorina di gran classe che si è seduta fra noi. Bene, a voi è toccato ammirarla? L'importante non sia toccato a me. La domenica successiva le sorelle, messe tutte in ghingheri, le ripetettero: Cenerentola, vuoi venire a messa? No, io non ne ho voglia. Ma quando le ragazze e la matrigna si furono allontanate, la Cenerentola corse di nuovo in campagna. Dattero mio fatato, sera e mattina ti ho innaffiato, spoglia te, vesti me, fammi più bella della figlia del re. Il dattero la vestì di un abito di gran gala e poi una carrozza di lusso e come le sette bellezze si recò in chiesa e tutto si svolse come la prima volta. La terza domenica, non appena le sorelle si avviarono per andare a messa, lei di nuovo corse in campagna e indossò un vestito splendente con il sole davanti e la luna di dietro ed ebbe una carrozza suntuosa, ma questa volta seduta tra le sorelle si attardò e si alzò di botto. Si mise a correre e nell'affrettarsi le cadde una scarpina d'oro dal piede e fu ritrovata dal figlio del re, che subito disse: la donna che ha perso questa scarpina d'oro sarà mia sposa. E la scarpina non entrava al piede di nessuna fanciulla della città. E allora il principe si rivolse alla gente di campagna: ditemi, da queste parti ci sono ragazze nubili? Gli risposero: altezza, c'è un padre che ha sette figlie. Ma quando il principe giunse, la madre ne dichiarò sei, perché la Cenerentola stava sempre nel focolare. Si fece la prova della scarpa e questa non entrò al piede di nessuna sorella. E il principe disse: mi hanno detto che qui ce ne sono sette. E la madre: vedete, c'è una Cenerentola così brutta che ci si vergogna a mostrarla. Ebbene, voglio vederla, comandò il figlio del re. E così la gatta Cenerentola venne fuori e il suo piede calzò a meraviglia nella scarpina. Ed il principe dichiarò: questa ragazza deve essere mia sposa. Allora la matrigna, mentre il figlio del re andava a prendere la carrozza, tolse lo scarpino dal piede di Cenerentola e lo mise al piede della sua prima figlia, che era la più bella. Per farglielo calzare, che le andava troppo stretto, le tagliò tre dita del piede. Perbacco, esclamò il principe quando tornò, Cenerentola ti ho lasciata così brutta e ti ritrovo così bella. È venuto il sole e ti ha cambiato colore? È venuto il vento e ti ha cambiato il Parlamento? E la fece salire in carrozza e se la portò via. Intanto la matrigna chiuse la Cenerentola in una botte pensando di gettarle l'acqua bollente addosso. Nello stesso tempo, mentre il principe stava in carrozza con la sposa, una colomba, volando avanti alla vettura, prese a dire: «E pupulla pece cotta bruciacchiata, la tua bella sta annodata sotto la botte rinserrata». Il cocchiere che conduceva la carrozza si rivolse al figlio del re: «Altezza reale, che diamine va dicendo questa colomba?» Il principe comprese, fece fermare la carrozza, tornò indietro, andò dove era la botte, si prese la brutta e vi pose la bella. Di lì a poco, ecco tornare la matrigna con un paiolo d'acqua bollente che voleva versare addosso alla Cenerentola. Ma l'altra la supplicava dalla botte: «Oh mamma, cosa fai? Io ti sono figlia carnale, schiatta e crepa, mia figlia sta con re». Intanto la brutta, la Cenerentola, era corsa ancora una volta in campagna. «Dattero mio fidato, sera e mattina ti ho innaffiato, spoglia te, vesti me, fammi più bella della figlia del re». Se la dicò il dattero dalla campagna e se lo portò sulla carrozza con il figlio del re. Era la più bella di tutte. Essi felici e contenti, e noi a bocca aperta e senza niente. Loro felici e contente, e noi a bocca aperta e senza niente. Si capisce? Quando però e gli altri favolisti abbiano in seguito modificato, edulcorato la storia delle origini con il suo autentico smaliziato finale, vedete, c'è una morale, morale molto amara, la fiaba «Essi felici e contenti e noi a bocca aperta e senza niente». Ebbene, la fiaba è un sogno e le gatte Cenerentole solitamente restano lì dove sono, restano a bocca aperta nel camino e senza niente. E avete visto che non abbiamo incontrato, siamo alla fine, non abbiamo incontrato il signor Paloma questa sera. Immagino quanto sarete tutte dispiaciute, dispiaciuti. Ebbene, al signor Palomar, che in questi giorni rimane rigorosamente a casa, segue le norme, quindi per quello che non è venuto, ma ricompare senz'altro. Ebbene, al signor Palomar non è sfuggito l'aggettivo fiabesco, e le sue riflessioni ce le rivelerà magari telefonicamente la prossima settimana, quando percorreremo l'itinerario prepasquale. E che cosa ci riserva, oltre la quarantena, la lezione prepasquale? Ebbene, per rispondere a questa domanda bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che, come direbbe Basile, le persone che non studiano potranno pur essere felici e contente, ma finiscono per rimanere a bocca aperta e senza niente. E quindi, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, la scuola mantiene il suo impegno. Auguro a tutte e a tutti voi una buona quarantena di studio, perché il desiderio di apprendere stimola il sistema immunitario e corrobora, rinfranca e ritempra lo spirito, e di conseguenza bisogna prenderla con filosofia, cioè rispettando puntigliosamente tutte le regole necessarie. Rimaniamo a casa restando uniti. Ci risentiamo la prossima settimana per continuare a studiare insieme, che lo studio è cura. Un abbraccio a tutte e a tutti voi.